Fia de mera. Fia de mera che non tenemo su noleggio se su notti. Zerria intro. Zerria intro. Zerria intro era sempre il suo boicco. Zerria intro era pace si sa conca. In Savira tocca raccombatti. Non è certo una brulla. Zerria intro.
A fuori assare sta compratore! La fuori assare sta compratore! A fuori assare sta compratore!
Buonasera a tutti, ben ritrovati su RBN Cagliari, nel nostro spazio non conforme di Via Cervi, al caldo ovviamente. Siamo qua con il nostro caro Luca.
Ciao a tutti. Oggi...
Facciamo battute adesso.
Oggi abbiamo messo luci soffuse per restare in tema ovviamente... Come sempre, tema tenebroso perché continueremo a leggere, quindi
la saga
delle novelle di Gallura, quindi ci saranno fantasmi, demoni e racconti
di paura
tradizionali, esatto, che vengono dalla tradizione pastorale gallurese, quindi ricordiamo regione a nord-est della Sardegna.
Regione bellissima da visitare, esatto. Come il resto della Sardegna.
Esatto. Per il biglietto potete contattare Giuli, esatto. Vi farà un prezzo con un leggero rincaro per pagarsi le cure per il mal di testa. Comunque sì, i nostri ascoltatori devono sapere
tutto.
Però Giulia ha mal di testa perché sa che stiamo per leggere storie di morti e di fantasmi, quindi tra un po' verrà a tutti.
No, speriamo di no.
No, speriamo di no.
Reciteremo un brevus per toglierci,
esatto,
ogni
poi se viene, infatti, dovrete rimanere attaccati alla trasmissione per sapere come toglierlo.
Esatto.
Quindi, ma tutto ciò dopo la
pausa musicale.
Pausa musicale.
Ascoltiamo due brani, il primo brano The Storm dei 270 Bis e il secondo brano invece è di un gruppo degli anni 70, Adam and the Ant, con Stand e The Lager.
Buon ascolto
tra poco.
Presta. Dal cielo spira un'aria, mi fidi che funesta, tutti bravi a parlare, ma vediamo ora chi resta. Sottile urla in fondo alla foresta, un vento strano, un soffio di maestrale, che ti trasmette un brivido speciale, quando senti nel bosco come canta la civetta, ma poi silenzio si taglia con l'accetta. L'attenzione come sale, non hai provato mai nulla ad uguale ad una prezza come questa. Prima di stare qualcuno fa la festa, chissà se sarà l'ora di avere la mia testa, ma ci saranno le loro nella cesta. Senti la urla in fondo alla foresta. Ora sa presta, bambina, giù la testa, si è alzato il vento, è un vento di tempesta.
Stand and deliver.
Eccoci qua per ritrovati su RBN Cagliari, vi raccontiamo anche questa settimana nei vari racconti galluresi relativi a Sareula, che ricordiamo ancora una volta è una processione di anime che vagano nella notte tra il 1 e il 2 novembre, la notte di ogni santi, e ovviamente le nostre storie...
Non solo, insomma, quello era diciamo il tema che apriva il... la serie di racconti, esatto. Uno dei temi centrali, però ora ci siamo spostati verso cose più demoniache.
Racconti, sì, di morte, di diavolo e di demoni.
Quindi... Non stiamo parlando di DJ Pollico, per esempio, quando parliamo di demoni. Comunque, che saluta gli ascoltatori e vi preparerà, vi dice di tenervi pronti per le sue puntate sempre frizzanti. Allora, io quindi proseguirei le letture.
Esatto, vai Luca.
E parliamo quindi di una cosa che è chiamata Raspu. Cos'è il Raspu?
Non ne ho la più pallida idea.
È un nome per definire le lamentazioni funebri e le invocazioni al defunto.
Ah, si chiama anche in un altro modo.
Come?
Sul lamento.
No. Esatto. Quindi queste sono accompagnate spesso da alte grida o da ululati angoscianti, a dimostrazione dell'intensità del dolore. A mezzogiorno e a mezzanotte non si doveva passare in un sito dove era stato ucciso un uomo, perché lo spirito dell'assassinato in quelle ore si aggirava nei dintorni. Se in un luogo solitario della campagna si udiva un pianto disperato, accompagnato dalle parole «marito mio», «figlio mio», «padre mio» oppure «fratello mio», entro l'anno, in quella zona, sarebbe stato ucciso qualcuno. Erano le urla premonitrici degli spiriti. Tu le senti mai nel tuo paese?
Fortunatamente no. Ho visto da bambino il carro della morte, però questi lamenti non li ho mai sentiti.
Lo racconteremo in un'altra puntata.
Esatto.
Per gli abbonati, però. Facciamo un servizio extra ad abbonamento. 25 euro alla settimana.
Esatto.
che andranno ovviamente in autofinanziamento per RBN. Poi si racconta quindi che in una notte d'inverno, nelle 46-47, alcuni giovani, mentre rientravano da una festa da ballo in Cugnana, lungo la strada provinciale per San Pantaleo, sentirono diversi gemiti e lamenti. I giovani si fermarono per meglio ascoltare, perché più a valle della strada che stavano percorrendo vi era un sentiero molto trafficato. Temevano che vi fosse un ammalato o un ferito. Era Giulia che si lamentava del mal di testa.
Esatto. In realtà.
Per meglio controllare e anche per dare soccorso all'eventuale infortunato, tutti assieme iniziarono a scavalcare il muretto di delimitazione della strada, il muretto a secco che dicevamo la scorsa puntata,
esatto.
Quindi i muretti tradizionali delle campagne sarde fatti senza l'ausilio di nessun materiale,
diciamo collante
tra le varie pietre. Mamma mia, siamo due geometri. E quindi attraversarono il muretto di delimitazione della strada, quando sentirono il pianto disperato di qualcuno che tra i singhiozzi faceva i loro nomi, come se a piangere fossero i genitori di ciascun giovane. Uno di questi, sentito chiaramente il proprio nome, invocato tra lamenti soffocati, si spaventò moltissimo e, ricordando che tali orribili urla, cosa significassero tali orribili urla, mi stavo perdendo nelle urla, a breve termine, cioè entro l'anno, l'assassinio di qualcuno della zona, forse di lui stesso, diede il segnale della fuga, gridando «Oi, si salvi chi può!» è un lamento di lutto. L'autore dello scherzo, perché di scherzo si trattava, amico degli stessi giovani da lui riconosciuti nel silenzio notturno, li sentì correre disperatamente verso casa, perché abitava in zona, dove appena arrivati accesero nella piazza antistante l'abitazione, un gran fuoco che a una alla volta saltarono in croce. Il fatto è stato confermato dallo stesso autore dello scherzo. Quindi, comunque, ricordiamo storie, questa è una raccolta di storielle riportate da eventi successi, vabbè, come in questo caso che era uno scherzo, in altri casi eventi un po' più misteriosi che vengono tramandati.
Esatto, sono leggende con un pizzico di verità.
Esatto. Adesso leggiamo una serie di gravi pericoli, mini racconti dedicati a gravi pericoli. La prima è sugli incontri notturni.
Ne facciamo tanti.
I nostri ascoltatori ora pensano tutti i doppi sensi che c'è questa frase degli incontri notturni. Comunque, scrivete quali doppi sensi nella pagina Instagram di Piacervi, come sempre. Allora, poteva anche capitare a qualche vagabondo notturno, nel passare vicino a un cimitero, di vedersi circondato dai defunti, che lì facevano penitenza. Se tra i defunti fosse stato un compare di battesimo del viandante incauto, l'avrebbe preso per mano e lo avrebbe accompagnato sino alla porta di casa, raccomandandogli di entrare senza voltarsi, spogliarsi e coricarsi senza parlare. Se si fosse attenuto alla raccomandazione, non avrebbe ricevuto alcun male. Doveva però fare la massima attenzione a non procurare rumore, specie nell'aprire e chiudere la porta. Se la moglie si fosse svegliata e fosse stata incinta, subito avrebbe abortito. Se non fosse stata incinta, sarebbe morta entro l'anno.
Bellissimo.
No, racconti.
Insomma, comunque sarebbe morta.
Racconti felici. La scommessa. Era severamente vietato andare di notte a un'ossaia a prendere un teschio per scommessa.
Oddio.
No, non farlo, Giulia, a te che piace.
No, solo teschi di cera o comunque di altri materiali non umani.
Comunque, se qualcuno avesse accettato tuttavia la scommessa, avrebbe dovuto mostrare l'osso solo che aveva lanciato la sfida, senza però farglielo toccare, per poi riportarlo subito là dove era stato prelevato. La somma vinta andava per metà a chi aveva accettato la scommessa e per l'altra metà a un prete perché celebrasse una messa in suffragio del morto, pur se sconosciuto, che era stato disturbato. Era pure severamente vietato andare per scommessa a un'ossaia e prendervi un qualsiasi oggetto, specie il lenzuolo o un pezzo di stoffa che copriva il cadavere. Non solo era vietata la scommessa, ma era pure vietato parlare di essa, pena una grave malattia o la morte. Si racconta di due persone che dopo un lautopasto, un po' brille, fecero tale scommessa, senza però portarla a termine. Il giorno dopo, a mezzogiorno, mentre transitavano nei paraggi della chiesetta della zona, nelle cui vicinanze era l'ossaia, quello che doveva prelevare il lenzuolo vide a mezza strada una figura umana, bianco vestita, uscire ondeggiante da sotto il piano stradale, levarsi in aria e poi scomparire svanendo. L'altro, similmente, vide invece qualcosa di bianco, come un lenzuolo, che dopo essere uscito da sottoterra si levò in aria per poi scomparire dileguando nel luogo d'uscita. Per lo spavento provato, i due scommettitori passarono 15 giorni a letto con la febbre altissima.
L'alba. Bene, bene.
Ora leggiamo l'alba. Talvolta i morti sorprendevano uno di quei veggenti che avevano la facoltà di vederli a girovagare durante la notte e afferrandolo lo portavano per varie strade della campagna sino a disorientarlo. Appena sentivano il primo canto del gallo lo lasciavano subito libero, lì dove in quel momento si trovavano, perché dovevano immediatamente rientrare nella fossa comune o ossaia, già che per loro era assolutamente vietato farsi trovare ancora in giro all'alba. In genere, i morti abbandonavano l'uomo a un crocicchio, donde una stradina portava la chiesetta o il cimitero. Se chi era stato abbandonato dai morti fosse stato sorpreso dentro una vigna o un orto del proprietario, avrebbe giustificato la sua presenza lì spiegando da dove veniva e chi ve lo aveva portato, incolpando quei morti che da vivi erano stati suoi nemici. Oggi, ahimè, della presenza di estranei sorpresi dentro orti e vigne, i proprietari danno un'altra spiegazione, così poco rispettosa dell'esistenza dei morti da non prestarvi fede. Quindi dicono che se trovi adesso uno in un orto o in una vigna non è perché l'hanno portato i morti, ma perché magari stava rubando.
Ecco, perfetto.
Può essere.
Quindi non andate a rubare nelle vigne, soprattutto dopo la mezzanotte,
esatto.
Che allora fatidica.
No, o meglio, andateci dopo la mezzanotte così pensano che vi hanno portato i morti, che non state rubando, insomma, se almeno dovete farlo. Allora, l'altra storia sul carbonaio incredulo. Nessuno di notte doveva passare più di una volta, neanche se ne avesse l'obbligo, nelle vicinanze di una chiesetta di campagna, dove era la fossa comune o l'ossaia. Se qualcuno non avesse osservato il divieto, gli sarebbe potuto capitare di trovarsi improvvisamente di fronte uno dei morti lì inumati, oppure avrebbe certamente sperimentato qualche mostruosa visione, perché fosse dissuaso dal farsi vedere di nuovo nei paraggi in quelle ore, e avrebbe ricevuto la raccomandazione di non parlare con nessuno di ciò che aveva visto o udito. Arrivato a casa, avrebbe dovuto aprire la porta, entrare senza far rumore e neppure voltarsi. Se non si fosse attenuta a queste regole, sarebbe morto entro l'anno. Si racconta che ai primi di questo secolo un toscano, di quelli che venivano in gallura come carbonai, usasse fermarsi in località Morasa, che è nella zona di San Giovanni, ed eridesse i pastori perché credevano che i morti, gli spiriti e i demoni vagassero senza meta durante la notte. Come d'abitudine, ogni sabato sera, a fine lavoro e dopo il tramonto, passava tra la chiesetta e il cimitero della zona per portare una donna anziana di un vicino stazzo la biancheria da lavare e per ritirare quella pulita. Due fratelli della stessa contrada pensarono di fare al carbonaio uno scherzo. Subito dopo il tramonto entrarono nella chiesetta lasciando aperto il portone. Appena sentirono avvicinarsi il toscano, diretto dalla vecchia lavandaia, lo chiamarono per nome, con voce cavernosa. Oh Pietro, sentendosi chiamare, il carbonaio. Il carbonaio ristette e poi mosse guardingo qualche passo e si sentì chiamare una seconda volta. Oh Pietro. Alla terza l'uomo fuggì e per essere più libero nella corsa buttò il fagotto dei panni sporchi, rientrando immediatamente alla capanna di frasche che lo ospitava. I due fratelli lasciarono trascorrere un po' di tempo e poi, raccolto il fagotto, con la massima cautela per non far rumore, lo lasciarono sull'uscio della capanna del carbonaio. Questi, la mattina dopo, vedendosi il fagotto da lui buttato vicino alla chiesetta, credette che gli spiriti fossero gli autori della restituzione e, per lo spavento provato, si ammalò. Anche
Benissimo.
questa è finita bene. Vogliamo fare
Sì,
una
sì, sì.
pausa musicale,
Facciamo
Giulia?
una doppia pausa per ricaricarci un po'. Ascoltiamo i Motörhead con Shut You Down e White Snake con Sailing Ships. Buon ascolto e a tra poco.
Never see you in peace or shame.
standing on the shore, your head in the clouds, your pockets filled with dreams. Bound for glory on the seven seas of life, but the ocean is deeper than it seems. The wind was with you when you left on the morning tide. You set your sail for an island in the sun. On the horizon, dark clouds overhead, for the storm has just begun. Take me with you, take me far away, lead me to the distant shore. Sail the ship across the border, spread your wings across the sky. Take the time to see. Pass you by. You cry for mercy when you think you lost your way. You drift alone if all your hope is gone. But find the strength. Destiny, after all is said and done. So take me with you, take me far away, and lead me to the distant shore. Sail your ship across the water, and spread your wings across the sky. Sailing ships will pass you. Sailing ships will pass you.
Eccoci qua, ben ritrovati su RBN Cagliari, nel nostro spazio non conforme di Piacervi. Le nostre luci stanno iniziando a fare...
a trasformarsi, ad
accendersi e spegnersi, quindi siamo sulla buona strada.
Meno male che non è mezzanotte, altrimenti...
ci dovremmo preoccupare. Continuiamo i nostri racconti felici.
Esatto. Secondo me può essere anche uno scherzo organizzato dai nostri rivali, Radio 105, che spiano RBN.
Esatto, sono gelosi. Sono
gelosi del nostro successo, esatto. Salutiamo i nemici di Radio 105. Allora, adesso parliamo, continuiamo quindi il nostro ciclo di racconti delle novelle di Gallura sui fantasmi e...
Malefici
e quant'altro.
Un po' di tutto.
E parliamo adesso di Giannica Tali. Di tale Giannica Tali. Il cadavere di un assassinato da...
Iniziamo bene.
Il cadavere di un assassinato da trasportare, di solito, veniva messo su una cavalcatura. Cosa che tu sai bene, Giulia. Tenuto ritto da forcelle di legno, fissate alla sella e sistemate sotto la ascella e la nuca. Cosa che DJ Polly sa bene. Gli assassini e i complici seguivano a cavallo a una certa distanza. Se avessero incontrato qualcuno e questi si fosse reso conto della messa in scena, gli avrebbero imposto il silenzio. Il trasporto avveniva sempre di notte. I cadaveri degli assassinati difficilmente erano inumati nella zona dove era avvenuto il delitto. Logicamente anche. Si racconta di una certa Giovannica Tali, quindi... sardizzato come Giovannica, cioè sardizzato, italianizzato come Giovannica, ma
esatto,
il nome originale.
Giovannica.
Stazzo Littarru Ruiu, per chi volesse andare a cercarla, agro di Arzachena, all'ora di Tempio. Una donna intemerata che verso metà del secolo scorso partì per affari, dopo la mezzanotte, dal suo stazzo, per uno dei paesi dell'Alta Gallura, a cavallo e con il fucile posato di traverso sulle gambe. Percorso un tratto di strada, incontrò un cavallo che portava un morto, tenuto eretto dalle forcelle di legno. Poco oltre, un gruppetto di uomini intabarrati e a cavallo che le domandarono: «Incontrato lo hai, un uomo a cavallo?» rispose la donna. «Sì, ma dovrebbero essere così anche quelli che gli vanno dietro». E niente, quindi è riuscita
a non morire.
A non morire, nonostante questa risposta abbastanza frizzantina. Poi... Vuoi leggere tu Una notte di settembre?
Una notte di settembre?
Esatto.
Allora, in una notte di settembre, alla fine di una festa, le campagne erano di nuovo silenziose e non v'era segno di vita. Un cavaliere col fucile a tracolla rientrava a casa per i campi quando, all'improvviso, nei pressi di una chiesetta, da un grosso cespuglio balza un cinghiale che cerca scampo correndo attorno all'edificio sacro. Il viandante lesto gli spara e lo abbatte. Mannaggia, lo dico io ovviamente. Riprende il cammino, ma passando accanto alla chiesa sente provenire dal suo interno lieti rumori, canti, scoppi di risa. Stupito, indugia mentre pensa tra sé e sé. Quasi quasi sono tentato di offrire come spuntino un cinghiale a questa bella compagnia. Prendo parte alla festa e all'alba riprendo il cammino. La tentazione di godere di un po' di divertimento è forte. Detto fatto, spalanca la porta ed entra, trascinando la carcassa del cinghiale. Un nugolo brulicante e nauseabondo di fantasmi in forma vagamente umana gli si fa attorno, minacciosamente, tentando di stringerlo in un cerchio. L'uomo, imbambolato e rapito, non ha reazioni quando lo spirito di un suo antico compare di battesimo si stacca dalla ressa, gli si avvicina, rispondendogli con queste parole. «Compare, voi siete capitati alla festa dei morti e se non trovate il modo di sottrarvi al loro orribile abbraccio, non uscirete vivo da qua. Io, che vi ho concesso fiducia e amicizia in vita, vi aiuterò a fuggire». Voi accettate pure di partecipare al ballo, ma sul più bello recitate queste parole. Cantate e ballate voi, orché la festa è la vostra, quando verrà la nostra, cantiamo e balliamo noi. L'intruso, con molto sangue freddo, si getta nel vortice della danza e sul più bello recita i versi suggeritigli. Alle sue parole i morti restano un attimo interdetti, poi incominciano a sbellicarsi dalle risate, spingendosi l'un l'altro, rotolandosi e battendosi la pancia. Il vivente approfitta dello sconcerto, esce rapido dalla chiesa, balza sul cavallo e fugge a sprombattuto. I morti tentano di inseguirlo, ma non riescono a raggiungerlo. E non, questa è finita. Va bene.
Va bene, anche nell'altra non è morta. In questa esatto. Cosa musicale siamo... non è morto nessuno, cioè è morto, vabbè, tipo a cavallo prima. Ma...
esatto.
Nessuno dei protagonisti, mettiamola così, dai.
Comunque, se di notte senti una chiesa, delle risate, non entrare.
Perché potrebbe essere Giuliano.
Bene, bene. Allora, ascoltiamo altre due canzoni. Una di Russ Ballard, che si intitola Voice, e l'altra il Detta V con Un'estate fa. Buon ascolto, a tra poco. We'll be right back. Eccoci qua su RBN Cagliari, stiamo trasmettendo dal nostro spazio non conforme di Via Cervi. Nel
È
frattempo,
divenuto più tenebroso.
esatto, abbiamo chiesto ai nostri amici di mettersi in cerchio.
Giulia adesso che sta a 2 metri da terra con la sedia che vibra, quindi è un po'
Esatto.
così. No, allora, proseguiamo quindi i nostri
Di
racconti
paura.
tenebrosi, esatto, delle novelle di Gallura.
Che ci
Che dov'è la
racconti?
Gallura, quindi, Giulia? Dobbiamo
Allora,
fare
nord-est della Sardegna.
basta. Sì, esatto. Comunque, adesso passiamo a un tema più allegro.
Allegro?
Parleremo
Prepariamoci.
di un racconto che si intitola I cadaveri. Quindi, non si doveva rivestire un cadavere con un capo di corredo non suo, perché in tal caso il morto sarebbe apparso in sogno a qualcuno della famiglia per lagnarsi di ciò. A un cadavere non si dovevano legare le scarpe, se l'aveva, i pantaloni, le calze e le mutande, che allora si portavano lunghe. Boxer, tipo
Un po' più lunghe dei
no, vabbè.
boxer. Da
Fungevano anche da costume al mare, quindi era già.
pantalone, sì.
E alle donne il fazzoletto che da vive portavano in testa e che spesso legavano sotto il mento, come succede anche adesso comunque nei paesi per le
Nei paesi
signore.
dell'entroterra, sì.
Vabbè, oddio, anche quelli sul mare, dai, di meno, però anche quelli
Nel
sul
mio
mare.
paese qualcuno c'è ancora.
Inoltre era vietato inumare i cadaveri delle donne con oggetti d'oro. Se moriva un vecchio o qualcuno che per camminare usava il bastone, questo gli doveva essere messo nella bara o nella fossa, se il cadavere era inumato senza bara. Al tempo in cui i cadaveri erano inumati senza cassa, prima che li si coprisse di terra, si sarebbe dovuto coprire loro la faccia con un fazzoletto. Chi avesse visto in sogno un parente vivente, come se fosse già cadavere, avrebbe con ciò saputo che lo stesso sarebbe morto entro l'anno. Sempre questo. Se però al cadavere nel sogno fosse mancato qualche arto o indumento, il parente entro l'anno avrebbe sofferto per una brutta malattia, ma si sarebbe salvato.
Meno
Tu
male.
immagini, arrivava tipo tuo nipote e diceva: oh, ti ho sognato, tu iniziavi a dire: oh,
No.
porca di quella. Poi ti descriveva e allora lì continuavi a bestemmiare, insomma. E quando pioveva ininterrottamente per diversi giorni, si diceva: si sta celebrando un battesimo nell'acqua, intendendo dire che qualche cristiano era annegato e il cadavere era ancora in acqua. La pioggia non sarebbe cessata prima del recupero della salma. Se si vedeva in sogno il cadavere di una persona già morta, significava che il defunto voleva comunicare con i familiari. In tal caso, chi faceva il sogno doveva recitare. Questa dai,
Oh, che
meglio.
bello! A Gesù, Giuseppe e Maria, la tua anima affidata sia. Uno, due, tre, parli e dica chi è. È una preghiera.
Ma così. Una volta, se avete riso, siete delle brutte persone.
Esatto.
Come me. Una volta, quando un cadavere era inumato nella cripta o in un apposito capanno, in seguito nel cimitero con o senza cassa, non si calzavano le scarpe, ma solo le calze. Se le gambe, a morte avvenuta, non restavano unite e composte, si cucivano con ago e filo le punte delle calze, ricordando di tagliare subito il filo a rigidità cadaverica avvenuta. Se si dimenticava il taglio del filo e si inumava il cadavere con le punte delle calze cucite, il morto sarebbe apparso in sogno a un parente perché lo liberasse. Giacché così impastoiato, non poteva seguire gli altri morti nel fare la penitenza. Il parente sognatore doveva dire all'ombra del sogno: adesso non è mezzanotte, quindi non ci sono i cadaveri, ma stanno arrivando
Sta toccando
le
qualcuno.
zanzare, stanno arrivando. Comunque, sempre succhiano sangue, sempre tenebrose sono. Quindi il parente
Vampire.
sognatore doveva dire all'ombra del sogno: cosa devo fare? È il morto, fammi la croce con la mano sinistra. Appena fatta la croce, il morto poteva continuare libero la sua penitenza, perché il filo subito si spezzava. Oppure, se una persona moriva e il cadavere non si riusciva a tenere unite le gambe, queste si legavano con un laccio, finché non sopraggiungeva la rigidità cadaverica. Si racconta di un tale che, camminando di notte, incontrò la famosa Reula, che è appunto la processione dei morti. Che c'è nel giorno di ogni santi, che è il tema ricorrente in questo libro di racconti. Quindi, un tale che camminando di notte incontrò questa processione, questa reula, e in mezzo a questa una sua comare di battesimo, che non poteva camminare liberamente perché aveva le gambe legate. L'uomo si avvicinò pian piano alle spalle della comare, poi, estratto il coltello dalla tasca, tagliò il legaccio che le stringeva le gambe. La morta, appena si sentì libera, si voltò e ringraziò il compare dicendo: Che opera buona che avete fatto, compare, Dio vi ricompenserà. Se fosse scoppiato un temporale durante un funerale, il cadavere già in chiesa, la pioggia avrebbe avuto una durata di 6 giorni. Se la pioggia avesse bagnato il cadavere, invece sarebbe durato 9 giorni. Quindi segnati queste cose,
antica
poi
credenza.
Avvisaci quando questo novembre, allora che si è messo a fare un mese di pioggia, sicuramente
è successo qualcosa del genere.
Il cadavere, esatto, era tipo sommerso. E infatti, come ho detto prima, non è stato tolto magari da qualche fiume. Quindi, nella strada di campagna che conduceva al cimitero, qualche volta si poteva sentire, in piena notte, una strana voce che incitava i buoi a camminare. Dopo alcuni giorni, con certezza nella stessa strada, sarebbe stato trasportato su un carro a buoi un cadavere da seppellire nel vicino cimitero. La voce, incitatrice e soffocata, era la premonizione dell'evento luttuoso. Quando si visitava un ammalato che era a letto, non lo si doveva baciare in fronte. Tale bacio era riservato ai cadaveri. Dopo che gli era stato fatto sulla fronte, con la punta del pollice destro, un segno di croce. Scusate, tale bacio era riservato ai cadaveri, dopo che appunto veniva baciato si faceva il segno della croce col pollice destro.
Esatto.
È così.
Bene, bene. Facciamo un'altra pausa musicale o vuoi raccontarci qualcos'altro?
Ma dai, raccontacela tu questa. Visita al morto.
Che bello.
Perché vedo che c'è una preghiera al centro.
Ah, ecco per quello. Appena si spargeva la notizia della morte di qualcuno, oppure si era avvertiti, tutti andavano, o ancora vanno, a visitare il morto. Al momento di ricevere la notizia si diceva, e ancora qualcuno dice, che l'anima sia salva. Il visitatore, prima di entrare in casa del defunto, raccoglieva un pizzico di terra, oggi non si usa più. Avanzava e, sulla soglia, pronunciava la frase «Dio sia lodato» e in altre zone «sia lodato Gesù Cristo». Si avvicinava al cadavere, già steso per terra su una stuoia di tifa oppure su un tavolo al centro della stanza, con i piedi verso la porta, e gli gettava sopra la terra raccolta poco prima, pronunciando la frase «Arrivederci in paradiso», oppure, secondo la zona, «Arrivederci alla mensa gloriosa». Infine faceva un segno di croce sulla fronte del morto con il pollice della mano destra, poi si segnava lui stesso e, secondo l'amicizia e la parentela, stringeva la mano o abbracciava i parenti addolorati e li confortava. Oggi il rituale è per intero lo stesso, meno la raccolta del pizzico di terra. In genere si evitava di entrare soli in casa del defunto, si attendeva l'arrivo di altre persone. Allora il più anziano raccoglieva la terra, entrava per primo e pronunciava le frasi anzidette. Sempre al più anziano spettava fare un discorsetto di circostanza e recare il conforto della parola ai parenti, mentre gli altri si limitavano alla sola stretta di mano o all'abbraccio, con la frase «Dio vi consoli» ed avevano in risposta «Consoli tutti noi». Oggi la frase «Che ci possa incontrare nella gloria celeste» si pronuncia quando la bara è stata calata nella fossa e il becchino ha iniziato a coprirla di terra. Anche i presenti ne gettano sopra la bara qualche manciata. Tutti i partecipanti al funerale, prima di separarsi e rientrare alle proprie abitazioni, si salutavano e molti si salutano ancora con la frase «a migliore occasione». In qualche zona, chi visitava un morto, entrato in casa, si inginocchiava vicino al cadavere già sul letto funebre. Faceva in terra con la mano destra un segno di croce, poi si segnava egli stesso, infine, col pollice della stessa mano, faceva un altro segno di croce sulla fronte del morto. Dopo si alzava per dar posto ai nuovi arrivati, che ripetevano tutti la stessa cerimonia. Oggi non si usa più.
Va bene.
Mi sono ritrovata in molte di queste cose.
Addirittura.
Sì. Funzionava così e funziona tuttora così, alla fine si va sempre a casa del morto a trovarlo, a consolare i parenti. Il segno della croce non lo fa praticamente nessuno, qualcuno sì salutandolo, altri no, però all'incirca sono le stesse usanze.
Va bene, allora li lasciamo
una pausa musicale.
Una pausa musicale?
Sì. Allora, vediamo adesso cosa possiamo ascoltare. Una canzone dei Depeche Mode, I Feel You, è una dei ZZ Top con La Grange. Buon ascolto, tra poco.
Rumors spreading round, United takes its time. about to check outside the game. If you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.
Rieccoci qua, ben ritrovati su RBN Cagliari. Vi stiamo raccontando tantissime storie molto interessanti, molto felici, che sicuramente vi faranno divertire parecchio. Stiamo raccontando infatti storie di fantasmi, malefici, demoni e quant'altro.
Esatto, adesso siamo alla terz'ultima storia di oggi.
Addirittura.
Esatto.
Quindi ancora tre ragazzi.
Esatto, ancora dopo queste altre due, ma le altre due sono più corte, questa è un po' più lunghetta.
Puoi leggerla in sardo?
Io lo vorrei fare, solo che non vorrei togliere questo privilegio a te, prego.
Vai, vai.
Solo il titolo.
Lucumpari
di Lamonti. Comunque vabbè, è davvero un sardo diverso comunque.
Sì, esatto, è diverso dal campidanese, quindi.
Perché gallurese, come abbiamo ricordato la scorsa puntata, è più simile al corso, che a sua volta è comunque più vicino al toscano rispetto ai nostri gli altri sardi della Sardegna, alle altre lingue della Sardegna, altre varianti del sardo, insomma. È differente, ma è anche più comprensibile forse per un italiano, per molte cose.
Può darsi, sì. Comunque, bene, bene, ascoltiamo questo.
Ascoltiamo
morti.
Il compare della morte, quindi il tuo fidanzato. C'era una volta un uomo di nome Elia. Dai figli, Elia.
Ah.
Dai figli così...
Che, il profeta.
Ah, sì, il profeta Elia. Dai figli così numerosi che tutti gli abitanti della Cussorgia erano suoi compari e comari di battesimo. Gli nacque ancora un figlio e, vergognandosi, c'è uno Iglesias che ha questa fama.
Che ha molti figli.
Sì, sì, il soprannome è Pisellone, si può dire anche in radio. Salutiamo, lo salutiamo.
Salutiamo Pisellone.
Che poi ci ascolta anche. Comunque, gli nacque ancora un figlio e, vergognandosi di farlo battezzare da chi era già suo compare o comare, con la moglie ancora a letto per le conseguenze del parto, sellò il cavallo. Montò in arcioni e partì per altre contrade con il proposito di affidare il bambino per il battesimo al primo passante che avesse incontrato. Immaginati, giuri, se tu tornando a casa trovi questo che ti dà il bambino da battezzare. Dopo un lungo tratto di strada, vide in lontananza una persona dall'incedere lento e solenne. Avvicinatosi, sussultò. Aveva riconosciuto la morte. Non poteva certamente più tornare sui suoi passi, né procedere... Allora anche la signora di prima che camminava un po' lenta, mi sa che era quella. Comunque, avvicinandosi, sussultò. Aveva riconosciuto la morte, non poteva certamente più tornare sui suoi passi né procedere innanzi senza passarle accanto. Raccolse così tutto il suo coraggio e risoluto le andò incontro. La morte, stupita da tanto ardire, gli chiese della direzione e del motivo del viaggio. Conosciuti i proposti dell'uomo, affermò con tale autorità da non poter essere contraddetta. Dunque, poiché sono la prima persona che hai incontrato, io battezzerò il bambino. All'uomo tremò il cuore, ma non avendo il coraggio di ribattere che la proposta gli era sgradevole, fece buon viso a cattiva sorte e rientrò a casa accompagnato dalla futura comare. Veduta che l'ebbe severa e macabra, la moglie raggelò. E chiamato il marito presso il giaciglio, chiese spiegazioni di quella scelta. Voi immaginatevi, poveretta, questa qua che aveva già dolori per il parto, stava a casa, torna il marito con la morte. Raggelò, chiamato il marito presso il giaciglio, chiese spiegazioni. Poi, compreso come erano andate le cose, si mise il cuore in pace e accettò a sua volta. Dopo il battesimo, poiché si era contratto una parentela spirituale, l'uomo fece confidenza alla comare della propria povertà, così estrema da non concedergli il necessario per sfamare i suoi numerosi figli. La morte, non potendo negare un aiuto al compare, è comprensiva, esclamò: «Compare, vi aiuterò volentieri, purché voi facciate esattamente quanto vi dico. Tutte le volte che un ricco sarà ammalato, voi andrete a fargli visita, senza curarvi minimamente dell'eventuale presenza di uomini pratici di medicina, di salassi e di cataplasmi, gli tasterete il polso, così da poter esprimere un parere sulla sua futura guarigione o morte. Io sarò sempre presente, invisibile agli altri ma non a voi. Se siederò a fianco del capezzale, a capo del letto, vorrà dire che, anche se dovesse presentare segni di miglioramento, l'ammalato va incontro alla morte, certa. Se invece mi vedrete ai piedi del letto, confortate pure i parenti perché l'ammalato, pur se rantolante, è di certo in via di guarigione». Da quel giorno il compare della morte veniva chiamato a consulto in tutte le case dei ricchi in preda a malattie. Confortava o invitava alla rassegnazione, seguendo i consigli della comare. Ai ricchi parenti degli ammalati, che si rivolgevano a lui per ogni consulto, chiedeva 100 scudi. In breve comprò terreni, bestiame, case e carrozze, assunse numerosi servitori e riuscì persino a conservare un bel gruzzolo in una cassa. In tanto benessere viveva soddisfatto della sua condizione. Proprio allora, mentre godeva del fresco di un albero chiomato in un pomeriggio estivo afoso, come qualche ora fa, gli si presentò la comare per portarlo via con sé. Ma lui si adirò per non essere stato preavvisato che la sua vita era alla fine. La comare paziente rinviò, dicendogli: «Tenetevi pronto, non appena mi sarà possibile verrò a prendervi». Però si è lasciata anche convincere facilmente, insomma. Ora che lo so, gli tiro fuori un pippone appena la vedo e magari cerco di guadagnare qualcosa. Oppure no. Nel frattempo l'uomo si fece preparare una bella cassa da morto adeguata alla sua condizione. All'esterno era finemente intarsiata e all'interno foderata di lucente seta. spiccavano in bella mostra cerniere e serrature. Non molto tempo dopo, nella contrada, morirono 4 persone, una per ogni punto cardinale. L'uomo capì che questo era il segno inviato a indicare la sua fine imminente. E infatti la morte si presentò per portarlo via, senza ascoltare le poco convinte resistenze del compare, perché, come dai patti, aveva inviato il segno premonitore. Anche il compare. «Avete ragione», esclamò, «ma prima di portarmi via, consentitemi di mostrarvi la cassa che mi sono preparata». La comare, ammirata, lodò molto il lavoro e tanto si dilungò, che, su invito interessato, volle provare la comodità del baule. Si era appena sdraiata dentro che l'uomo, pronto, abbassò il coperchio, chiudendo la chiave. Altrettanto rapidamente chiamò i servi con una carrozza e, fatta trasportare la bara in riva al mare, la fece precipitare in acqua da un'altra rupe. E perché la morte era rinserrata sul fondo dell'oceano, avvenne che nessuno al mondo moriva più, non uomini e animali, né piante e fiori. Tutti si riproducevano e invecchiavano inesorabilmente, carichi di acciacchi e malattie, ma la morte non poteva arrivare a prenderli. Le risorse e gli spazi si andavano paurosamente riducendo, il mondo era un groviglio di vita, un ammasso di esseri animati, un brulichio immondo di sofferenza e decomposizione, senza la speranza di una fine. Così, pur nel disfacimento generale, si tenne un gran consiglio mondiale di tutti i capi delle Cussorge per trovare un rimedio a così grande disgrazia, o almeno per tentare di conoscere i motivi della prolungata assenza della morte. Domandarono a tutti gli uccelli migratori, ma essi soffrivano delle stesse angosce degli uomini per non poter morire e non avevano notizie della morte. Interrogarono i 4 venti, che pure dichiararono di non saperne niente. Solo la tramontana disse: «Se mi lascerete soffiare in tutte le direzioni così come mi garba, forse la troverò». Ricevuto l'assenso, gonfiò le gote e cominciò a soffiare così forte che niente, nessuno sulla terra poteva resisterle. Ma non trovò nulla. Mi fermo un attimo per dire che comunque questa storia, no, un commento serio stavolta, questa storia rispetto alle altre, come abbiamo detto nelle scorse puntate, comunque queste vicende sono storie tratte da tradizioni, da racconti pastorali che in alcuni casi esistono da sempre, in altri casi sono più recenti, come magari quelli precedenti fatti che raccontavano di scherzi, quelli ovviamente si vede che sono più recenti, invece qua si vede che comunque c'è un retroterra più antico, perché come dicevamo in questo caso, ma in tutta il mondo antico, comunque c'erano storie che esistono da sempre, che hanno come comunque di un mondo precristiano, che hanno come protagonisti elementi naturali, condizioni, quindi in questo caso la morte, i venti, gli animali, comunque tutto ciò difficilmente viene trovato nelle storie successive, quindi comunque si intravede insomma, quello che c'era prima, che poi ovviamente è stato riadattato nel corso del tempo. Torniamo a noi. Quindi questo vento soffiò la tramontana, soffiò così forte che niente, nessuno sulla terra poteva resisterle, ma non trovò nulla. Allora sconvolse le acque del mare, provocando un gran ribollire. Le acque superficiali si precipitavano in profondità, gli abissi risalivano in superficie, finché gli uomini, che dalla vicina altura osservavano lo spettacolo delle enormi onde trascinate dal vento, notarono qualcosa che galleggiando veniva spinta a riva fino a frantumarsi sugli scogli. Era la cassa dalla quale a stento uscì la morte, così macilenta e sfinita che sembrava essa stessa morta. Ben presto si riprese, in men che non si dica fece morire tutti quelli che non erano morti durante la sua assenza e la sua inattività. Per un lungo tempo si videro carri trainati dai buoi che, in file interminabili, trasportavano i cadaveri alle cripte mortuarie e tombe comuni. Le bestie si seppellivano lì dove morivano gli alberi, lì dove morivano, e gli alberi marci e tarlati, grondanti di formiche e bruchi, vennero bruciati con grandi falò. Compiuto questo immane lavoro, venne il momento per comare e morte di presentarsi al compare, che, mogio mogio, finalmente la seguì. Anche allora la morte, in segno di rispetto per la parentela spirituale, chiese al compare dove desiderasse andare, e questi, lesto, in paradiso, disse. Così giunsero alla porta del paradiso, di fronte alla quale la morte si arrestò, non potendo avervi accoglienza. Il grande portone si socchiuse, ma non appena videro il piede del compare della morte in atto d'entrare, lestamente glielo immobilizzarono, lasciando all'esterno tutta la restante persona. Ancora oggi si dice che Elia si trovi in quella scomoda posizione, con il solo piede in paradiso, come castigo divino per non aver rispettato l'impegno di fiducia nei confronti della comare di battesimo. Fino a qualche anno fa era proverbiale l'espressione «che possa accaderti come per l'ingresso di Sant'Elia in paradiso, vi ha messo solo un piede». Anche Elia dai fedeli è sempre stato chiamato santo, perché così sono chiamati tutti quelli che in qualche modo vanno in paradiso. Quindi, insomma, non è Sant'Elia famoso, ma questa Elia che viene chiamata santo. Sant'Elia. Esatto. Ora facciamo un'altra pausa, sì, e poi leggiamo le ultime due piccole, molto piccole, storielle.
Bene. Ascoltiamo Planet Clara, The B-52s, e il Placebo, i miei adorati Placebo, con Pure Money. A tra poco.
She came from planet Claire. which makes us blessed and makes for stormy weather.
Eccoci qua, ben ritrovati su RBN Cagliari, siamo sempre nel nostro spazio non conforme di piacervi. Finalmente abbiamo tolto l'atmosfera a tetra e abbiamo illuminato
tutto il posto. Comunque, scherzi a parte, noi leggiamo queste storie tenebrose e poi manca la corrente in tutta la via.
Esatto, quindi facciamo le magie.
Esatto. Bene, ora
quindi finiamo i nostri racconti, Luca.
Esatto. Con due storie, okay. Una la leggerà Giulia, perché parla del matrimonio del morto.
Due giovani amici compari di Santo Giovanni, ecco perché me l'hai dato, c'era il nome in sardo, si impegnarono solennemente con una stretta di mano avente valore di giuramento ad invitarsi reciprocamente ai rispettivi matrimoni. Pertanto accadde che il primo che si sposò invitò come concordato il secondo, se non che quest'ultimo non poté mai ricambiare l'invito perché pochi anni dopo morì scapolo. Passato molto tempo, un pallido mattino di novembre, mentre lavorava il campo, il superstite ricevette l'inaspettata quanto inquietante visita dell'amico morto, che, assieme all'annuncio del suo prossimo matrimonio, recava l'invito per una data ben precisa all'antico compare, al quale pure rammentava l'impegno solenne che lo vincolava ancor più dell'osservanza dei doveri verso la famiglia. Giunto il giorno fissato, l'ammogliato si diresse al luogo stabilito, ovvero ad attenderlo l'amico morto. Molti altri morti erano lì convenuti per la cerimonia del matrimonio. Lunghe tavolate erano imbandite e stracolme di ogni ben di Dio. Tutti mangiavano e lietamente facevano festa agli sposi. Al compare invitato, unico vivo, fu riservato un trattamento d'onore e, dopo 3 giorni, richiamato dalla nostalgia degli affetti familiari, volle prendere congedo dal morto con queste parole: «Sto qui da 3 giorni, desidero tornare a casa da mia moglie». Ma il morto di rimando: «Tu sei qui non da soli 3 giorni, ma da 300 anni e la tua casa non esiste più perché è crollata da tanto tempo e dentro, tra le rovine, è nato un olivastro, ora dalla larga imponente chioma». A tali parole il vivo restò incredulo, ma partì egualmente alla volta della propria casa. E arrivato, vi trovò realmente poche misere rovine, con al centro un grande albero di olivastro. Disperato, si mise a vagare nei dintorni alla ricerca di qualche segno che potesse consentirgli di comprendere l'accaduto. Così che si imbatté in una vecchina, dall'aspetto esile materno, che vedendolo gli disse: «Ti stavo cercando da tanto tempo». Mentre proferiva tali parole, lo avvolse nel suo scialle e lo portò via con sé. Si trattava della morte, che alla ricerca del giovane allontanatosi dalla sua casa 300 anni prima, aveva consumato camminando 3 paia di scarpe di ferro. E tutto accadde per non venir meno alla parola data a un compare.
E quindi adesso leggiamo il momento dell'ultima mini storia.
Esatto.
Sono che pronti gli ascoltatori?
Siete pronti?
Sei pronto, sì, a rileggere? No, dai, ora la leggo io. Allora, l'appuntamento rivelatore. Una volta successe che 2 compari di battesimo, con una stretta di mano dal valore di un giuramento, si accordavano, le belle cose di una volta, le strette di mano che valevano un giuramento, si accordarono in vita perché il primo di loro che fosse morto avrebbe dovuto comparire all'altro ancora vivente per raccontare come si stava nell'aldilà. Il sopravvissuto attese la visita del compare deceduto, dopo anni, in una notte buia, mentre si recava in uno dei paesi dell'Alta Gallura, sentì cantare. Vabbè, questo come minimo lo leggi tu, che è una... devi cantare.
Luce...
cantare assolutamente no. Luce viandanti che buia abbastanza c'è, i dolori sono tanti da non sopportare, oimè, e rima baciata.
Salutiamo gli autori della canzone, gli After Hours. No, comunque, riconosciuta la voce del compare defunto, attese che il canto si ripetesse 3 volte e poi si avvicinò al morto e gli chiese il perché del ritardo. La risposta fu: «Per mantenere la parola e presentarmi a voi, ho dovuto raccogliere tutti i miei capelli e le mie ossa, che erano sparsi in mezzo a quelli degli altri. Voi sapete che sono nella cripta, sotto il pavimento della chiesetta, nell'ossario comune. Il vivente allora: compare, come si sta dove siete voi? È il morto. Chi ha fatto il bene? A bene, sta bene. Chi ha fatto il male? A male, sta male». Insomma, non aveva voglia di spiegare troppo questo amore. E vabbè. Comunque, detto ciò, io vi rimando i nostri cari ascoltatori alla prossima puntata, che sarà sempre giovedì prossimo alle 18.30.
Luca è già partito con i saluti.
Di che parleremo però la prossima volta?
Vedremo.
Se vi comportate bene, Giulia farà un argomento interessante.
Esatto. Bene, quindi...
Altrimenti racconterà delle sue esperienze paranormali.
Ne ho abbastanza.
Va bene.
Va bene, grazie a tutti. Allora vi salutiamo e vi rimandiamo a giovedì prossimo. Ciao a tutti.
Ciao e buon ascolto della sigla.
Della sigla di chiusura,
esatto. Che è la nostra canzone preferita, ovvero
Zeta Zero Alfa,
anche se è giovedì.
Buon ascolto, ciao a tutti.
andare. È un assedio continuo, è costante l'attacco. Ma arrendo solo con te, con questo freddo che c'è, con questi occhi che c'è, da ogni parte di me. No! Tchau, tchau.